Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
In questo episodio vorrei parlare di elaborazione, di presa di coscienza. Come sapete, io ho detto in un episodio scorso che ho smesso di fumare, e essendo io insomma uno che fumava tantissimo, la lucidità adesso mi sta mostrando cose che non vedevo ma non volevo vedere. E sto iniziando un po' ad approfondire cose che approfondivo fino a un certo punto, e quindi adesso sto facendo un percorso grazie a questa mia lucidità ritrovata e anche un rapporto onirico molto forte, in quanto veramente sogno in continuazione, e quindi sto elaborando emotivamente cose che razionalmente avevo già facilmente visto. E volevo un attimo parlare proprio di questo confronto. Prendiamo ad esempio, quindi usciamo da me, prendiamo ad esempio quando una persona vi tradisce. Che succede? Che il cervello impazzisce, perché sei ancora legato sentimentalmente a quella persona, ma razionalmente vai verso una chiusura. Quindi no, sono tantissime le storie in cui finisce la storia ma non il sentimento, però le motivazioni razionali sono più grandi, magari perché dietro un tradimento c'è magari proprio una persona che richiede di essere lasciata, no? E viceversa. Questo è un esempio. Diciamo che in verità è molto più facile quando queste problematiche riguardano un sentimento, un amore, una storia, perché si accetta di più, paradossalmente, come il fatto che è più pesante a volte accettare la fine di un qualcosa, che è più facile accettare un lutto che una cosa della vita terrena, perché un lutto non puoi farci nulla davanti alla morte, quindi è devastante, ma il cervello non fa fatica ad accettarlo, perché sono le regole della vita, mentre invece a volte non si accetta la fine di un qualcosa che fa parte della nostra vita. E il discorso è che siamo accerchiati, e molti di voi all'ascolto magari invece sono anche, oltre ad essere parte lesa, anche parte attiva, da meccanismi di come se noi ci derubassimo a vicenda. E quindi quando siamo in una condizione più up è lì che veniamo saccheggiati, quando siamo in una condizione di down è lì che saccheggiamo a tutte le persone che vogliono provare a darci qualcosa. Dobbiamo però aver rispetto, perché far del bene agli altri vuol dire proprio farlo nel rispetto del prossimo, e ricevere del bene vuol dire farlo nel rispetto di ciò che ci è dato. Quando si dice ti ho dato un dito e ti sei preso il braccio, esattamente questo proprio, no? Poi ci sono gli allupo al lupo, no? Perché comunque quando tu ricevi un beneficio poi ne vuoi sempre di più e sei pronto ad inventare pur di continuare a ricevere senza sforzo, perché fondamentalmente l'essere umano è una macchina che vuol prendere il più possibile col minimo sforzo, e quando invece arriviamo a ricevere il meno possibile col massimo sforzo, anche quello è un sistema che fa parte di un meccanismo più complesso, più grande, che però ha la stessa matrice. Siamo noi e l'esatto opposto di noi stessi. Con la lucidità sto ancora di più vedendo un po' le dinamiche di potere che hanno le persone spesso su di me, perché anche se è un combattimento quotidiano, spesso e volentieri ci facciamo andar bene cose anche per non ammettere a noi stessi che siamo stati truffati. Ho visto un film bellissimo, si chiama 100 domeniche di Antonio Albanese. Io odio i film italiani, ma questo l'ho visto, e c'è quest'uomo che praticamente viene truffato dalla propria banca, quindi lui e migliaia di persone, e c'è una scena in cui un amico gli fa: anche tu Antonio diversifica, non puoi mettere tutto in un unico conto. E lui fa: ma non farmi passare più cretino di quello che sono. Io, cioè, che cazzo, cosa ho fatto? Ho messo i soldi in banca. Ed è proprio quello il meccanismo. E a volte è più facile andare avanti, proseguire in una condizione malata, tossica, per non ammettere a noi stessi che siamo stati truffati. Ed è un meccanismo che porta anche a problemi di dipendenza. Quindi è il giocatore che dice: no, ma adesso il prossimo euro è quello che mi fa vincere, per pur di non ammettere a se stesso che gli altri 200 sono stati persi. È il meccanismo che distrugge un imprenditore quando l'investimento è sbagliato. Io ogni volta che faccio promozione vivo questo meccanismo, perché a un certo punto, non so, magari tu fai una canzone, dici: questa è bellissima, questa è la canzone che mi può far svoltare la carriera, e inizi un aspetto promozionale che è già un fallimento, perché per promuovere un brano e mandarlo ad alti ascolti servono alti budget. Tu già non hai un alto budget, però dici: vabbè, ci metto 200 euro, poi dici: no, vabbè, ne metto 300, 400, 500, per non ammettere che, insomma, la tua strategia è sbagliata. E che succede? Che poi iniziano i sensi di colpa. Ora lasciate stare il discorso della promozione, io faccio promozione alla mia musica e ai miei progetti da quando ho 16 anni, quindi non è una cosa recente. Oggi lo faccio con più consapevolezza, però so cosa vuol dire, perché poi ti colpevolizzi e dici: ma sono io che non sono buono. E sono tante le cose. Quando però si parla di un aspetto unilaterale, cioè la macchinetta ti assorbe ma sei tu che ti fai assorbire, il mercato ti assorbe ma sei tu che ti fai assorbire, le persone invece ne approfittano. Io, mio padre è un cane di grossa taglia, io da solo non ci riesco a stare, perché è troppo forte, perché ho paura, e quando era piccolo ci giocavo sempre, quindi questo cane non ha rispetto di me perché mi vede come una giostra, e quando mi vede impazzisce completamente dalla gioia, ma quella gioia non si contiene. Io temo sempre di avere ripercussioni se non c'è mio padre, perché ovvio che è un cane buonissimo, però, e quindi ogni tanto vado a trovarlo se mio padre non c'è, però non riesco e me ne vado, e magari mi ritrovo a dire a mio padre: guarda, io non ce la faccio, come fai a lasciarlo da solo, anche se quello ci può stare per tante ore, io non ci riesco. Con le persone è più facile essere cattivi, perché le persone se lo meritano. Ora, il processo di elaborazione. Io mi sono trovato a dover elaborare tantissime cose negli ultimi mesi, perché venivo da un percorso in cui, come un cavallo bendato, sono dovuto andare dritto. E quando poi ti fermi, perché sei dovuto andare avanti, 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 fai conti con tutto quello che resta, con tutto quello che però non c'è più. E con tutti anche sensi di colpa non tuoi, a volte ho dovuto far del male per fare del bene, e anche se poi capisci che hai fatto qualcosa di buono, qualcosa di giusto, e i fatti te lo confermano, comunque resta il male che hai dovuto fare, che ti si attacca addosso. E c'era una mia canzone in cui dicevo: il vestire panni sporchi è quanto ne sei capace, ti fai una colpa del fatto che sei in grado di essere così, di far del male, quindi cioè il contatto tra bene e male è molto labile e ti ritrovi a fare i conti con chi sei e non è facile. Io tra l'altro proprio sul discorso del perdonare mi sono concentrato tanto, perché mi sono reso conto che non sono in grado di perdonare, non sono in grado di aver pazienza. Questo mi preclude la possibilità di amare, perché l'amore è pazienza e perdono. E infatti, no, parlavo ieri con un amico che non vedevo da un po', mi dice: ma tu una relazione, una ragazza, faccio, guarda bro, io ho avuto quella storia, ti ricordi quando ero ragazzino, poi ho avuto tante storie, però a un certo punto le faccio finire, no? E giustamente mi ha detto: ma perché, come mai? Cioè, perché finiscono, perché mi consumo, perché non lo so. Ed è proprio quello, probabilmente. Magari ok, uno becca persone sbagliate, per carità, però c'è proprio un discorso di perdonare e di avere pazienza, perché poi che succede? Che uno vuole perdonare, ma magari perdoni la persona che non vuole essere perdonata, allora dici basta, no, non perdono più, oppure hai pazienza con la persona che non vuole che tu abbia pazienza, o dici basta, non serve aver pazienza, no? E quindi ci sono una serie di circostanze che ti portano a dover capire. E quando ci si sente truffati, ci serve un grande, diciamo, lavoro di umiltà. Però poi ti ricordi quando è iniziato quel percorso e ti sei guardato allo specchio e ti sei detto: io in questo percorso verrò truffato, lo so, però andiamo avanti. E allora il vero torto lo fai a te stesso. E qui sto parlando anche di progetti personali, artistici. In questa settimana ho dovuto chiudere i rapporti con un amico che è un bugiardo patologico, è una persona che abbiamo riaccettato io e un po' di amici nella nostra vita, perché sta vivendo un momento di grande difficoltà, quindi vabbè, ognuno è fatto a suo modo, si è ritrovato solo, riaccogliamolo nelle nostre vite. Lentamente questa persona, a suon di bugie e ricatti, ci aveva invaso la vita. E ho notato che ognuno di noi stava soffrendo tanto, perché dovevamo chiudere con questa persona ma non riusciamo a farlo per paura che facesse del male a se stesso e agli altri. E quindi io mi sono fatto carico di questa cosa e quando però vuoi bene a una persona perché la conosci da una vita ma devi allontanarla, e c'è quel dualismo emotivo e razionale, perché tu dici vabbè, ho fatto bene, poi mi è capitato anche di rivederlo e ho visto che gli sono spuntate anche due piccole palline, nel senso ho visto un po' di pelo, quindi nel senso tutto quel vittimismo appunto era una maschera che lui indossava per manipolare, quindi quando poi vedi la cattiveria dici vabbè, ho fatto bene, e quella cosa passa. Però come ci si comporta con le persone che non vediamo più, che non sentiamo più, che a cui noi magari ancora vogliamo bene, e però no, non possiamo farci nulla né per avere un rapporto con loro, perché non lo vuoi né tu né loro, e né però la cosa continua magari ad arrivare in testa, tu continui a pensare avrei potuto fare, avrei potuto dire, ma non avresti potuto fare, non avresti potuto dire nulla, soprattutto perché spesso e volentieri c'è un meccanismo di devastazione che gli altri eseguono su di te, che tu esegui sugli altri. Ed è questo accade quando ci si è a disagio in un rapporto. Non è facile poi elaborare una cosa, prendere le dovute distanze, a maggior ragione quando magari si parla di amici stretti o un familiare. Io proprio mi è capitato proprio familiari, e come fai? Cui tu vuoi un bene dell'anima e li vedi che sono delle sabbie mobili, e quindi si adotta questa logica di rifiuto di queste persone che si sentono rifiutate, e tu non vuoi rifiutarle, però non puoi pretendere che queste persone cambino per te o affrettino i tempi. E io ho scritto questa cosa tratta dal mio nuovo libro, sto scrivendo un libro che attraverso un racconto voglio raccontare un po' di cose, E c'è questo, tra l'altro, la scrittura del libro ti permette un linguaggio più aulico, a differenza del teatro, ad esempio, che invece è più contemporaneo, più, o del cinema, in cui tu devi comunque mettere in scena. Invece lì puoi, ecco, proprio raccontare. Allora c'è questa parte, dice, ti chiederei uno sforzo disumano ad essere contro te stesso. Io non vorrei mai chiedertelo, e tu non potresti mai farlo. Non vorresti, non saresti in grado. Mi dispiace non poterci vivere senza ferirci, senza che uno dei due venga annullato nella sua essenza. L'unica differenza è l'onestà, che rende uno dei due padre, e le bugie, che rendono uno dei due figlio. Ma io padre non sono, figlio nemmeno, e tu padre non sei, e figlio non sarai. Se ti stendessi le mie lodi, mi chiederesti disprezzo, ma io non vivo più per disprezzare. Non è vero che l'amore è raro, l'amore è ovunque, ma nessuno lo vuole. Questo è un dialogo, ancora devo capire chi dice a chi e in che circostanza, però c'è questo dialogo. E vabbè, comunque, la parte più difficile quando devi elaborare un rapporto è l'accettare le cose belle che restano, perché richiedono tempo. E quindi capita che ti ritrovi a doverle negare. E mi vengono in mente un sacco di personaggi, anche di film, magari mafiosi, persone che hanno. Cioè, Tony Soprano in modo particolare mi viene in mente, che insomma nel corso della serie ha dovuto seccare parecchie persone a cui voleva un sacco bene, ma ha dovuto farlo e doveva fare i conti con se stesso. Poi ecco, ci sono le vie di mezzo. Cioè, prendere le distanze semplicemente da determinati comportamenti e provare a vivere. Io ho notato che a volte con le cose, con le persone, si arriva in un momento in cui dici, ammazza che feeling che c'è tra di noi. E poi da lì inizia il devasto. Cioè, e dall'apice inizia il devasto, lento, inesorabile. Io adesso sono un po' esperto, quindi mi allontano prima. E quando ti allontani prima, fai conti e che dici, vedi, forse non sto facendo abbastanza, no? Però voglio dire, fate i conti con voi stessi, se mi posso permettere un consiglio. E il secondo consiglio è non ascoltate i consigli. È veramente triste, è che uno dice devi ascoltare, ascoltare. Sì, tra l'altro ho avuto anche un dissing con la Corciabro dopo il mio episodio, ha fatto un video, proprio perché dico che non bisogna accorciare, bisogna ascoltare. Tra l'altro abbiamo chiarito, mi ha anche scuso pubblicamente, perché non avevo capito che il suo fenomeno non mi piace, però era una presa in giro degli ideali che io stesso credo, quindi relativo, ecco. Quindi vabbè, ma non voglio parlare di questo, non mi interessa. Mi ha anche detto di contattarlo perché gli ho proposto una collaborazione, ma non credo che lo contatterò perché ho altre cose in testa e non sono interessato a collaborare con nessuno in questo momento. Però ecco, io sono una persona che viene sempre additata come una persona che appunto non vuole seguire i consigli, che non ascolta quello che dicono gli altri. Inutile dire che ci sono prove concrete del fatto che io ho seguito qualunque consiglio mi è stato dato nella vita. È incredibile, tutti li ho seguiti. E quando qualcuno mi dice dovresti fare così, io ti porto le prove del fatto che l'ho già fatto, pur essendo una cosa in cui non credevo. E se non avessi seguito alcun consiglio nella vita, io in questo momento avrei il triplo dei soldi che ho. Perché la maggior parte dei consigli richiedono un investimento economico, ad esempio, no? Pensate, il consiglio più banale che si dà a un giovane imprenditore, i soldi vanno spesi, vanno investiti. Una grande cazzata. Una grande cazzata. Ciò che mi ha portato soldi non ha richiesto mai investimento. Parlo per la mia esperienza, eh? Per altri questo consiglio magari è utilissimo. Ogni volta che io ho investito anche un solo centesimo in un prodotto, in un progetto, quel progetto era fallimentare. Quel progetto non. Cioè, un conto è dire, vabbè, investo 2 soldi perché mi piace, faccio una canzone, la voglio far sentire un po', la faccio girare. ok? È un conto. E invece è una cosa che dice: ok, sto aprendo un'attività, devo fare un grande investimento promozionale. E invece magari semplicemente basta avere la posizione giusta, il prodotto giusto e la gente verrà da te. Questo, cioè, dipende dal format, ovviamente. Parlo per me, parlo di tutti i consigli, tutta la gente che mi ha detto che avrei dovuto fare in un modo e che se non ho avuto certi risultati era perché non mi mettevo nella condizione di averli. Ma questa gente non sa che io ho fatto di tutto per avere certi risultati. La cosa più banale da dire è che quando magari uno fa un progetto underground, tutti quanti investono tanti soldi prendo l'esempio del cinema. Tutti quanti hanno speso magari migliaia di euro per avere un prodotto fatto con telecamere di lusso. Io conosco gente che ha rimesso 10.000 euro per la produzione di un cortometraggio, da tutto ciò che aveva. Il cortometraggio non ha mercato, quindi quella cosa non può rientrare indietro, tu quei soldi li hai letteralmente buttati. E magari hanno investito in distribuzioni perché gli hanno detto: guarda, se non distribuisci il tuo prodotto non lo prendo nei festival. Poi ci sono io, che sono tanto odiato perché magari faccio tutto con una videocamerina da 700 euro, che è come dire faccio tutto con un microfono da 20 euro. E magari faccio un editing bianco e nero, faccio una ripresa particolare, faccio una roba apposta perché devo portare più qualità in quanto devo compensare un limite, e magari c'è un prodotto che poi viene distribuito in maniera indipendente e magari ha più successo di chi ha sprecato un sacco di soldi per ascoltare gli altri. E ora avanti, io potevo spendere 10.000, ho speso 2.000. Chi aveva solo 10.000 ha speso 10.000 ed ha avuto meno risultati di me e sta a casa a soffrire e mi odia. Ma io gli avevo consigliato magari a quel qualcuno di cambiare strategia e quindi mi odia ancora di più. Il problema è che quando hai fatto un investimento non vuoi sentirti truffato. Quindi se io vengo lì e dire: guarda, ti hanno truffato, io so il problema, non è la truffa, è così, è l'amore, è così i rapporti. Io sono una persona sempre pronta a mettersi in discussione, sempre pronta a scusarsi quando sbaglia, ma più passa il tempo più mi rendo conto che ogni volta che ho chiesto scusa, in verità le scuse dovevano farmele. Continuerò a scusarmi laddove sbaglio, ma più sono lucido e più mi rendo conto che sono meccanismi. Una volta una persona gli ho detto: ma perché tutti vogliono essere crepati da me? Perché tutti mi richiedono questo ruolo? Perché sei giusto, mi disse. La verità che ho capito è che è come se fossimo tutti dei bambini e giochiamo e tutti quanti vogliamo un genitore che ci rimproveri, perché è evidente che quella è l'unica condizione in cui ci sentiamo amati, colpa dei nostri nonni poracci che non hanno saputo amare e l'hanno riportato ai nostri genitori, e noi siamo ancora a quel livello lì. Quindi noi siamo lì e richiediamo. Poi però ci sono persone che devono fare quelli che rimproverano. E vedo tante scene nelle relazioni, nei rapporti, dove c'è una persona che osserva un'altra che si incazza, e spesso e volentieri quella persona è stata portata a incazzarsi e gli viene detto: ammazza come sei incazzato. È brutto essere saccheggiati. Il problema è che siamo tutti pronti a saccheggiare, vogliamo tutti quanti essere figli e non ci sono più i padri. Adesso basta, facciamo gli uomini, tiriamo fuori i coglioni, non siamo figli né padri, siamo persone, iniziamo ad essere in equilibrio, iniziamoci a guardare negli occhi, ad essere onesti, iniziamo a riconoscere i nostri errori, a fare autocritica vera, non autocritica quella dolorosa, perché godiamo nello star male. Questo dico io. Iniziamo a riconoscere chi siamo e basta a riconoscere noi stessi solo negli altri e solo nei nostri limiti. Il mondo è un posto difficile, è meraviglioso allo stesso tempo. Da che parte vogliamo stare?